l'ultima volta noi abbiamo fatto una breve introduzione, non brevissima, ma breve comunque, al quarto Vangelo. Quindi ci siamo soffermati sugli aspetti introduttivi. Abbiamo visto innanzitutto qual è la metodologia che distingue il Vangelo di Giovanni dall'approccio di Luca, se ricordate, no? La questione che Luca ha un approccio strettamente storico che poi inaugurerà una certa tendenza, mentre invece Giovanni non è che non abbia un approccio storico, ma deve arginare un po' le tendenze del Vangelo di Luca, perché il Vangelo di Luca dice: noi approfondiremo facendo una ricerca dettagliata di tutti gli eventi relativi alla vita del Cristo. Il Vangelo di Giovanni, nella prima conclusione al capitolo 20, dice: molti altri segni sono stati compiuti da Gesù, ma non sono scritti in questo libro. Questi sono scritti affinché voi crediate. Quindi abbiamo da un lato l'impulso alla ricerca storica che viene alimentato dal Vangelo di Luca, dall'altro un ridimensionamento giovanneo evidentemente di una tendenza opposta. Questo per dire che cosa? Che nella comunità delle origini rispetto al Vangelo e al mistero di Gesù Cristo non c'è un unico approccio, ma già ce ne sono diversi. E alcuni di questi approcci tra di loro sono in contrasto, non sono integrabili. Che cosa significa? Che quando io prendo Luca e prendo Giovanni, non devo cercare di integrare tutto a tutti i costi, forzatamente, perché le posizioni di Luca e Giovanni rispetto ad alcuni temi, la volta scorsa abbiamo introdotto solo brevemente il tema dell'incarnazione, rispetto ad alcuni temi le posizioni non sono convergenti, ma sono divergenti. Ma questo è un aspetto rivelativo della natura umana stessa della scrittura. Se questa parola è parola di Dio in parole d'uomini e rivela perfettamente Dio nel mistero dell'uomo, allora il mistero dell'uomo è fatto anche di contraddizioni e la scrittura non può uscire da questa dimensione per cui esiste il contraddittorio, esiste una posizione ma esiste anche il suo opposto. Ora, la posizione di Giovanni deve arginare quindi la tendenza inaugurata da Luca. Luca cerca nella storia di Gesù e quindi avremo gli apocrifi di tradizione lucana che sono il 90% della produzione apocrifa, perché qualcosa l'abbiamo già visto. La tendenza a cercare tutti gli eventi della vita di Cristo dall'infanzia a quei buchi lasciati dagli altri Vangeli. Quindi laddove i Vangeli avevano lasciato un qualche punto interrogativo, la tendenza lucana è quella di riempire gli interrogativi che sono rimasti in sospeso. Mentre invece Giovanni ha una tendenza nettamente opposta. Taglia. Luca aggiungi. Giovanni taglia. I tagli netti di Giovanni furono poi interpretati dalla critica bultmanniana come mitologici, perché Giovanni taglia troppo, quindi l'aspetto storico viene in qualche modo penalizzato rispetto alla questione misterica, per cui Bultmann esclude il Vangelo di Giovanni dalla riflessione storica, dice: no, nel Vangelo di Giovanni non ci sono riferimenti storici. Non è esattamente così. Non è esattamente così perché Giovanni non è fuori dalla storia di Gesù Cristo, ci sono dei nessi storici alla vita del Cristo. La questione è che Giovanni non è cavilloso nella ricerca rispetto agli eventi e i segni raccontati da Giovanni sono pochi. Giovanni abbandona definitivamente l'approccio miracolistico alla vita di Gesù Cristo perché ci sono dei segni ma sono pochi e quelli che ci sono vi bastano, non dovete cercare altri segni. Questo è l'approccio di Giovanni. Rispetto alla tendenza lucana, perché escludo Matteo e Marco? Perché Matteo e Marco non si sono ancora posti il problema della ricerca rispetto alla vita di Cristo. Matteo e Marco si limitano ad accumulare quello che riescono a trovare. Quindi Matteo e Marco, che sono due prodotti letterari tipicamente giudaici, procedono secondo l'ordine del giudaismo. Venite ragazzi, venite, c'è spazio di là, venite, non vi spaventate. Allora, Matteo e Marco sono due prodotti tipicamente giudaici. Che cosa significa tipicamente giudaici? Se voi notate i Vangeli di Matteo e Marco risultano da una prassi di accumulano dati e li accumulano in maniera anche piuttosto disordinata. Per cui Marco e Matteo non è possibile rintracciare un ordine degli eventi, come già ci dicevano ce lo diceva già Papia, ma ce lo dicevano già i padri. Matteo e Marco sono disordinati. Mentre invece l'approccio di Luca e poi l'approccio di Giovanni si preoccuperanno di dare un ordine ai contenuti. Solo che Luca cercherà di dare un ordine che risente troppo di quell'approccio storiografico greco che arriva un po' a violentare il testo, perché in qualche modo c'è una pressione che in Luca non arriva alle estreme conseguenze, però poi nella letteratura apocrifa diventerà una tendenza. Giovanni cerca di ridimensionare, come ci dicevamo prima. Allora, tenete presente questo aspetto che riguarda non la letteratura, non riguarda la letteratura neotestamentaria e non riguarda il greco e non riguarda la letteratura greca, un aspetto che riguarda solo le letterature vicino orientali e le letterature semitiche. Non esiste nel mondo ebraico, non esiste la categoria del cronotipo. Che cos'è il cronotipo? Spazio e tempo non vengono tenuti in considerazione. Quindi quando si racconta un evento, quello che noi riteniamo un aspetto fondamentale per cui la maestra in terza elementare, quando ti fa fare il tema per vedere se sai fare un temino, ti dice vediamo se segue l'ordine spazio-temporale nel raccontare gli eventi. Quindi il bambino che racconta le vacanze di Natale deve partire dal primo giorno delle vacanze di Natale e deve arrivare all'ultimo. Una categoria che noi tutti qua consideriamo normale. È normale, se devi raccontare un evento, lo devi raccontare partendo dall'inizio e continuando verso la fine. E devi dare un ordine geografico agli eventi che stai raccontando, perché altrimenti il tema non è coeso, manca di coesione. Per noi questo è un criterio fondamentale, per il mondo ebraico e per la letteratura vicino orientale, no. Gli eventi vengono raccontati così come ti vengono in mente. Poiché non ti vengono in mente necessariamente per ordine, tu li racconti come ti vengono alla mente e accumuli, perciò viene chiamata dinamica di accumulo, non secondo un ordine strettamente storico. Quindi quando voi prendete l'Antico Testamento, voi vi trovate davanti a questa situazione, si raccontano degli eventi, poi ci si rende conto che gli eventi non sono perfettamente ordinati perché c'è qualcosa che non va e si scrivono dei sommari, cioè dei riassunti di tutto quello che si è detto prima. Questa dinamica la trovate nel Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio ripete tutto cercando di riorganizzare quello che è stato detto prima. Deuteronomio non aggiunge niente a quello che è già stato detto prima, ma ripete, perciò è chiamato Deuteronomio, seconda legge, perché il Deuteronomio sintetizza quello che è già stato raccontato in Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Numeri, cercando di riorganizzarlo. Storia dei re. Allora si parte con la letteratura cosiddetta deuteronomistica, quindi si parte con il libro dei giudici, Giosuè prima, poi giudici, 1-2 Samuele, 1-2 re. Poi che cosa si fa? Ci si rende conto che gli eventi raccontati in questi libri non sono ordinati. E quindi qualche secolo dopo viene fuori il cronista che scrive i due libri delle cronache, perché che cosa deve fare? Deve prendere il materiale che è stato accumulato e metterlo in ordine. Questa è la dinamica che si ripete in tutta la scrittura trasversalmente. Quindi se voi andate a cercare un ordine nei testi non lo troverete, e se volete una chiara successione storica degli eventi, la Bibbia non risponderà all'esigenza che voi andate cercando, perché la scrittura non è stata scritta nel nostro contesto e non segue le nostre categorie letterarie. Per cui gli eventi come vengono raccontati? È un po' come funzionava nella letteratura arcaica, anche greca e latina, eh? Cioè non c'era questo fatto dei criteri del cronotipo, questi criteri vengono introdotti piuttosto tardi, sarà Aristotele a definirli teoricamente, il teorico dell'ordine del testo sarà Aristotele, ma prima di Aristotele anche nel mondo greco l'Iliade e l'Odissea sono tutt'altro che ordinate. Noi ci inventiamo l'idea di inizio in medias res, le cose cominciano a metà dei fatti, che è una cosa che abbiamo inventato noi, perché per loro così si raccontavano i fatti. Il fatto si comincia a raccontare da dove ti viene in mente. Poi, man mano che racconti, dici, ah no, ma prima, esattamente come noi raccontiamo le cose. Perché a meno che tu non ti metti là e ti organizzi il discorso per spiegare un fatto che è accaduto, se ti chiedono di raccontare un fatto così, di primo acchito, tu cominci subito magari dal punto che ti ha colpito di più, poi dopo integri, Dice no, però in Onda Git l'antefatto, aspetta un momento, questo è tipico, noi siamo popolazione mediterranea, quindi abbiamo questo stile del racconto. Allora fermati, non ti ho detto tutto l'antefatto. Quindi non puoi capire quello che già ti ho detto se non ti racconto quello che è successo prima, che è illogico nella struttura del discorso. Ma noi quando parliamo non comunichiamo su una base puramente razionale. Vi è all'interno della comunicazione verbale tutta una componente emotiva che condiziona il linguaggio inevitabilmente. E poiché nel mondo biblico tutta questa capacità raziocinante, per cui organizziamoci bene il discorso, come lo dobbiamo dire, perché dobbiamo fare il fatto, non esiste, la scrittura segue un po' questo andamento. Per cui trovate due racconti di creazione, materiale accumulato. Chi racconta prima viene messo prima, poi dopo verrà organizzato di nuovo in un racconto un po' più avanti. Quindi più avanti vi spiego bene come è andata la cosa, magari. Questo tipo di processo non è compatibile con la nostra visione. Per cui che cosa facciamo quando leggiamo la Bibbia? Cerchiamo di applicare i nostri criteri di logicità testuale al mondo della Bibbia che non risponde alla nostra esigenza. Che noi vogliamo cercare di ricostruire la vita di Gesù Cristo secondo quelli che sono i criteri della storiografia contemporanea. Ci abbiamo provato per 150 anni, non ci siamo riusciti. La Lebens Jesu Forschung, la ricerca sulla vita di Gesù, è stato un fallimento storico. Si cercava di ricostruire la vita di Gesù a partire dai Vangeli con i fatti e quindi nacquero le biografie di Gesù. Uno dei più famosi autori di una biografia di Gesù è stato Hegel, no? Che all'inizio della sua carriera accademica scrive una storia della vita di Gesù, perché era una tendenza di quel periodo cercare di fare una ricostruzione storica della vita di Gesù a partire dai testi. Poi dopo qualcuno, all'inizio degli anni 20 del Novecento, comincia a dire guardate che il Nuovo Testamento è scritto in greco, ma non è scritto dai greci. Dice, ma come? Quello è scritto in greco. E no, togliete da mezzo i filologi classici, perché non dovete confondere la lingua con la cultura. Perché poi io scrivo in italiano ma sono napoletano, c'è una differenza. La lingua non corrisponde alla cultura d'origine, perché è vero che l'italiano è la lingua della penisola italiana, ma un napoletano scrive in italiano e un milanese scrive in italiano, i contesti sono fondamentali per capire e non corrispondono alla lingua. Per cui, per esempio, se uno, e poi ci sono delle influenze linguistiche che vengono dal contesto d'origine, per esempio noi come napoletani usiamo il verbo stare, che al nord dicono magari il bicchiere sta sul tavolo, al nord ti guardano. Dici, ma perché? Perché il bicchiere è sul tavolo, non sta. Però dici, no, da noi si dice sta. Dici, no, pure da noi si dice, non è vero, da noi si dice sta. Perché da noi si dice sta? È l'influenza, il retaggio di altre lingue che sono sullo sfondo. Allora, partendo da questa riflessione, che è una riflessione importante che dovremmo ripetere evidentemente ogni volta che approcciamo il testo, il Vangelo di Giovanni è scritto in greco e su questo siamo tutti d'accordo. Ma pensare di leggere il Vangelo di Giovanni con le categorie della letteratura classica è da folli. Perché è da folli? È perché innanzitutto il greco di Giovanni non è greco classico e ci si rende conto di questo dai primi versetti già solo del prologo. Che Giovanni non è un madrelingua greco, perché usa delle espressioni che un greco avrebbe, no, me ne rendo conto di più, ma un greco non avrebbe mai utilizzato. Giovanni ha dei problemi rispetto alla coniugazione dei verbi. Giovanni non sa coniugare i verbi, non li sa coniugare bene. Quindi Giovanni fa una cosa che noi in italiano definiremmo se con il condizionale. Se io avrei direi, Giovanni lo fa in greco però lo fa, perché Giovanni dice affinché io vado, e voi tremate, ma Giovanni lo fa, dice affinché tu dici, perché Giovanni il congiuntivo non lo sa usare, perché non lo sa usare? Perché in ebraico e in aramaico il congiuntivo non esiste, di conseguenza Giovanni non lo sa usare. Perché i napoletani dicono a volte se io farei? Perché in napoletano noi il condizionale non ce l'abbiamo. Di conseguenza ce l'avevamo ma non lo usiamo. Di conseguenza per ipercorrettivismo Facciamo se io avrei. Da noi il congiuntivo è sulla base latina è lo stesso che il condizionale, cioè viene utilizzato come condizionale. Testa ricere una cosa, dovrei dirti una cosa. Ci sarebbe avria da dirti una cosa, ma non lo usiamo più. E quindi quando parliamo in italiano, per ipercorrettivismo cominciamo a tradurre tutti i congiuntivi con i condizionali, perché noi non ce l'abbiamo il condizionale, quindi traduciamo tutto al condizionale. Ci dicono che è un errore, ai tempi di Gesù, non esistendo la grammatica standardizzata, che è un'invenzione dell'età romantica, era consentito anche parlare in maniera non proprio corretta. E Giovanni lo fa. Dice affinché io vado. Questo è proprio l'esempio classico. Affinché si aprono gli occhi. Perché Giovanni non usa ina con il congiuntivo, ma usa ina con il futuro. Perché non lo conosce il congiuntivo. Poi chiaramente i codici manoscritti più tardivi cominciano a correggere. Perché dicono, no, non è possibile, San Giovanni, come se perdo con congiuntivo? San Giovanni, non è possibile, ispirazione diretta. Almeno un aggiusto di congiuntivo glielo devi fare. Aggiustando, il testo del greco del Nuovo Testamento è sembrato sempre più greco e sempre meno semitico, sempre meno ebraico. Quindi detta questa cosa, questa premessa, noi abbiamo a che fare con dei testi che sono scritti in greco ma non dai greci. Essendo scritti in greco ma non dai greci, allora il problema dell'interpretazione del Nuovo Testamento è che per troppi secoli è stato affidato nelle mani dei filologi classici, di chi si occupava di letteratura greca, e quindi comincia ad interpretare secondo i criteri della letteratura greca. E qual è il dramma di questo passaggio? È che si comincia a voler fare approccio a fare filologia del testo del Nuovo Testamento, ma quindi una ricerca testuale, però sulle basi di quello che è la conoscenza del greco. Ma qua si pone un problema. Il primo problema è: in principio era il Logos. No, primo versetto del Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, era la parola. Considerazione della parola greca che troviamo lì è logos, no? Lo sappiamo tutti. Qual è la riflessione che ne emerge? È il logos greco. Il logos greco che cos'era? È la ragione, è la mente organizzatrice dell'universo. Subito l'associazione con cosa avviene? Con cosa viene fatta? Con la filosofia greca, dove la parola logos è piena di significati. Per cui si comincia a parlare di logos nel senso appunto della mente organizzatrice dell'universo. C'era il nous che pensa all'universo e poi c'è il logos che organizza l'universo. No, la visione eraclitea. Eraclito, Eraclito, come lo vogliate leggere, pensa all'universo e dice c'è una mente che ha pensato, un intuito che ha pensato l'universo. E poi c'è un logos che è ciò che l'universo organizza e mette in ordine. La visione greca, no? Prima c'è una materia che nasce da una specie di starnuto dell'universo, come un'intuizione immediata nasce una materia, non è creata, nasce, generata, tutto è generato, non niente viene creato, nasce una materia e poi c'è il logos che tutto mette in ordine. Per cui la parola logos comincia ad essere interpretata come una categoria superiore. Allora che cosa succede quando si legge poi il greco del Nuovo Testamento? È che in principio era il logos greco. Quindi in principio era il logos, Gesù Cristo era questa mente organizzatrice dell'universo che si trovava presso il Padre, che l'universo fu creato e il logos lo gestiva e lo organizzava. E qual è il problema di questa interpretazione? Il problema di questa interpretazione è che non tiene minimamente in conto, l'utilizzo della parola greca logos nell'Antico Testamento greco. Perché sapete che prima di arrivare al Nuovo Testamento, tra l'Antico Testamento che era in ebraico per il 98% e un 2% in aramaico, e il Nuovo Testamento, Ci sono secoli e secoli di traduzione dell'Antico Testamento dall'ebraico al greco. Quando si arriva al greco del Nuovo Testamento, chi scrive il Nuovo Testamento non ricorre al testo ebraico del Nuovo Testamento, e questo noi lo sappiamo chiaramente dalle citazioni. Io vedo la citazione dell'Antico Testamento, vedo la citazione in greco, e vedo che quella citazione in greco non è tradotta direttamente dall'Antico Testamento, ma è presa dalle traduzioni già esistenti in lingua greca. Quindi chi legge, legge la 70, cioè la traduzione in greco dell'Antico Testamento. Allora là la domanda che ci si deve porre è: ma la 70, cioè la traduzione greca dell'Antico Testamento ebraico, quando dice Logos, che parola traduce? Prima di arrivare ad Eraclito, prima di arrivare al pensiero greco, alla cultura occidentale, perché noi ce l'abbiamo l'europacentrismo dentro alle vene, non riusciamo, quella è un'eresia dalla quale non riusciamo a scardinarci. L'Europa è il centro del mondo. Le culture classiche dominano. Quindi tutto deve passare per Roma e Grecia. Se no, non va bene. Il metodo razionale di una certa cultura diventa dominante. Ma non ho capito, quello il testo non nasce nel contesto né greco né romano, neanche il testo del Nuovo Testamento. Forse una grecizzazione più profonda la possiamo trovare nell'opera paolina, dove Paolo evidentemente da scuola greca utilizza delle categorie dei greci, quindi comincia a parlare di corpo, anima e spirito, che non sono una suddivisione ebraica ma greca. Paolo sì, qualcosa c'è, ma nella letteratura giovannea proprio niente. Nel senso che in Giovanni ci sono delle categorie che potrebbero richiamare il mondo greco, ma poi voi andate a vedere come Giovanni utilizza queste categorie e vi rendete conto che Giovanni con la Grecia non ci va troppo d'accordo. Perché Giovanni è colui che mette in crisi totalmente il pensiero greco nel Nuovo Testamento. Allora, il Logos che cos'è nella traduzione greca della Bibbia dell'Antico Testamento? È la parola. Ma quale parola? La parola di Dio. Non è nessuna categoria superna, nessuna categoria della mente, nessuna categoria filosofica. La parola Torah, legge, viene tradotta sia con la parola nomos sia con la parola logos. La parola logos traduce le parole di Dio. Come si dicono? Si dice oi logoi tu Theou, le parole di Dio. Viene utilizzata proprio con l'accezione parola e non con l'accezione di pensiero o di mente organizzatrice dell'universo. Che cosa significa la parola? E perché? Nella cultura ebraica nel primo secolo avanti Cristo cominciò a farsi spazio questo tipo di credo, che sarà portato avanti da Filone di Alessandria, che è il teorico, Filone Alessandrino è un filosofo giudeo ellenistico, il quale dice che la parola di Dio è coeterna a Dio e quindi comincia a portare avanti questa teoria che esisteva nell'ebraismo da prima, che dall'origine del mondo esistessero Dio e la sua parola, che era identificata non come una categoria unita a Dio, ma già con un criterio di distinzione. Gli ebrei la chiamano Memra. La parola Memra, che cos'è la Memra? Allora, c'erano in principio Dio, poi Dio nel creare l'universo, prima che l'universo cominci ad esistere, Dio deve dire una parola. Ricordate il racconto della creazione? E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Tra l'esistenza della luce e il dire di Dio c'è questa parola. Quindi in quel e Dio disse, loro identificano una realtà nuova, che chiamano Memra. La parola Memra viene dal verbo amar, che significa parlare. Memra è la parola. Allora, guardate bene il passaggio. Dio dice e c'è la luce. Tra Dio e la luce c'è la parola, che è una categoria che comincia ad essere presa in considerazione. La parola precede la creazione, perché prima che la luce fosse c'è stata la parola. E questa parola, secondo gli ebrei, si era fatta carne, o meglio storia, nella Torah. La Bibbia, la scrittura, altro non era che questa parola che Dio dice prima che le cose fossero, che viene messa per iscritto da Mosè sul Sinai. Punto. Quella parola con la quale Dio creò il mondo viene messa per iscritto sul Sinai. Tutta. Che cosa significa? Che secondo la rivelazione ebraica, a Mosè sul Sinai, Dio detta tutto il Pentateuco, la Torah, che Mosè mette per iscritto tutta quanta, secondo il principio di rivelazione ebraico, non cristiano. E poi Dio gli dettò anche tutto il resto. Quindi anche quello che è contenuto nei profeti, negli scritti e in quello che verrà dopo. Solo che Mosè mise per iscritto la Torah, tutto il resto sarebbe stato messo per iscritto dai suoi successori. Ma fu Mosè a trasmettere anche il resto. Quindi i profeti, secondo la visione dell'ispirazione ebraica, non fanno altro che scrivere qualcosa che Mosè aveva trasmesso oralmente. Per cui loro parlano di Torah scritta, che sarebbero i 5 libri del Pentateuco. E poi dicono Torah orale, che è tutto il resto, che è stato messo per iscritto dopo, ma è stato dettato da Dio a Mosè sul Sinai. Questa parola che Mosè mette per iscritto già esisteva, ed esisteva prima della creazione, ed era questa membra con cui Dio creò l'universo. Giovanni che cosa fa? Si appoggia su questa teologia, cioè la teologia della membra, per parlare di incarnazione. Chi era Gesù? Era quella parola che era tra Dio e la creazione. Tutto fu creato per mezzo di Lui. Allora, c'è Dio che parla e dice sia la luce. Questo sia la luce è Gesù Cristo. E la luce fu, è la creazione, che viene dopo. E Dio disse, sia il firmamento tra le stelle e Gesù Cristo. Poi fu fatto il firmamento. Quando Giovanni dice tutto fu fatto per mezzo di lui, non lo pensa come pensiero della mente, logos organizzatore e tutto il resto appresso, è molto incatenato alla parola di Dio e all'Antico Testamento. Per questo voi trovate nel prologo tutte le categorie della creazione. Trovate la parola luce, trovate la parola tenebra, trovate la parola vita, tutte parole che troviamo nel racconto di creazione di Genesi. Perché Giovanni deve ripercorrere esattamente la Genesi attraverso questa teologia che lui prende e sfrutta. Perché Giovanni è il teologo proprio per questo. La teologia Giovanni del suo tempo la conosce e conosce alcune categorie teologiche che gli altri evangelisti ignorano. Per esempio, se aveste detto a Luca teologia della membra, Luca vi guardava con gli occhi aperti per dire ma di che sta parlando sta gente? Perché Luca è greco e non si districa rispetto a questioni teologiche che sono ben più complesse. Allora nel Vangelo di Giovanni, notate bene, in principio era la membra, in principio era la parola. La parola era presso Dio e la parola era Dio. Perché la parola era Dio? È perché la parola non è creata. La parola è un'emanazione diretta di Dio che parla, la parola è presso Dio, è Dio, ma non è una creatura. La parola precede la creazione. È ciò attraverso cui Dio crea il mondo, ma precede la creazione. Primogenito della creazione sarà chiamato da Paolo Cristo, proprio perché il concetto di base che si trova sullo sfondo è che Gesù Cristo è proprio quella parola con cui l'universo fu creato. La parola è sempre la stessa, e questo è il problema della lettura del testo in traduzione. La parola è sempre sia. sia. Quando Dio crea tutte le cose che crea, Dio dice sempre sia, Yehi in ebraico. Ed è sempre la stessa parola, ed è il verbo essere. E Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà io sono continuamente. Quando Giovanni dice era la parola, a quale parola si riferisce? Alla parola che viene utilizzata in tutto il racconto di creazione. E la parola è sia, il verbo essere. Quando Gesù nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, dirà continuamente io sono, io sono, io sono, io sono, io sono, io sono, ripetuto in maniera quasi ossessiva poi, perché Gesù prima non diceva mai io sono negli altri tre Vangeli. Anche perché io sono nella tradizione ebraica è proprio brutto. Dovete pensare che è rimasta questa tradizione nelle comunità ebraiche del sud Egitto. Sapete, l'Egitto è stata una grande colonia di ebrei sin dal V secolo avanti Cristo. Ne sono testimonianza le lettere di Elefantina. Gli egiziani dell'Egitto meridionale ancora oggi dicono, quando usano il pronome di prima persona singolare Ana in arabo, dicono che Dio mi perdoni se dico io. Perché il concetto dell'io sono nella tradizione ebraica era fortemente collegato alla manifestazione del divino. In principio era sia la parola. E questa parola creò, e per questa parola tutto l'universo fu creato. Vi ripeto, lo dovete figurare, lo dovete visualizzare in maniera concreta. Quando dice Giovanni la parola, si riferisce a quella parola che è la parola di creazione. E per questo poi Giovanni dice, il Vangelo di Giovanni, qua noi traduciamo in vario modo, fu creato, fu fatto nel prologo, no? Il verbo che Giovanni usa sono sempre due, sono essere e diventare, sono i due verbi che Giovanni usa per tutto il prologo praticamente. Giovanni usa una stessa parola, sempre il verbo essere e il verbo diventare, perché vuole richiamare l'idea di questa parola che si ripete. Allora la membra, la parola attraverso la quale fu creato tutto l'universo. È qui che si pone il problema della preesistenza di Cristo. Perché l'idea che Cristo fosse solo uomo e che il Figlio non preesistesse all'universo è un'idea partorita puramente da una teologia fuori dalla Bibbia. È possibile, ci si può credere, ma non alla luce del Nuovo Testamento. Perché la teologia neotestamentaria ha come sfondo la teologia giudaica, per la quale è indiscutibile la preesistenza della membra e di conseguenza è indiscutibile la preesistenza del Cristo, che viene identificato con quella parola. Si può credere che Gesù sia solo uomo, si può fare quello che si vuole, perché ognuno è libero in coscienza di credere quello che si vuole. Fondare biblicamente questo tipo di dottrina è impossibile. Perché nella scrittura, il Vangelo di Giovanni lo chiarirà in maniera definitiva, se Cristo è la parola che si è fatta carne, questa parola preesiste alla creazione. Non è stata creata con la creazione. Per questo diciamo nel credo generato non creato, che il Cristo è stato generato e non è stato creato, perché il processo della parola è generativo, non è creativo. La creazione viene dopo. Dio parla, genera la parola, non la crea, perché io quando parlo non creo le parole, le genero. Nel senso che la parola non è una creatura, ma è un'emanazione di me. Poi c'è la creazione, che è il risultato della parola di Dio, ma non è la parola di Dio. Allora, leggiamo con attenzione il prologo di Giovanni, perché bisogna fare una distinzione in alcuni passaggi. In principio, allora io vi dico la membra, non dico il verbo e non dico il logos, perché voglio riportare al mondo dal quale il testo proviene il testo stesso. In principio era la membra, la parola, e la parola, la membra, era presso Dio, e la membra era Dio. Egli era in principio presso Dio. Di chi stiamo parlando? Sempre della parola, non stiamo parlando di Gesù. Gesù non c'è ancora. Stiamo parlando della parola prima dell'incarnazione. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Di chi? Di Gesù? No. Questo deve essere un passaggio chiaro. Non stiamo parlando ancora di Gesù, stiamo parlando della parola. Gesù è la parola incarnata, la parola che si fa carne, ma siamo prima dell'incarnazione. Qui stiamo parlando prima dell'incarnazione, quando il figlio era nel seno del padre prima di farsi carne. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui, della parola, e senza di lui, senza la parola, niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Nella parola, in lui, era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta, accolta. Queste ci sono varie possibilità di traduzione. Che cosa significa che le tenebre non hanno vinto la parola? Voi già qua state facendo l'interpretazione nomantica che Gesù è la luce del mondo e che Gesù è venuto nel mondo, le tenebre che sono il diavolo ci hanno provato ma non sono riuscite, perché state interpretando fuori dal contesto. Ma se io riporto al contesto del racconto di creazione, è vero che le tenebre non hanno vinto la parola, perché quando la parola sia fu detta, la luce fu e la tenebra si ritrasse. Quindi è chiaro che le tenebre non hanno vinto la parola, ma è tutto da riferirsi al racconto di creazione, non è ancora, perché poi subito interpretazione spirituale e tutto il resto appresso. Dobbiamo prima vedere tutto quello che la parola ha fatto prima dell'incarnazione. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Qua siamo ancora nel tempo della parola, non siamo ancora nel tempo dell'incarnazione, perché Gesù non si è fatto ancora carne. Giovanni si è fatto carne prima che il figlio si facesse carne. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Siamo prima dell'incarnazione, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, Giovanni, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera. Non stiamo ancora parlando di Gesù, stiamo ancora parlando del Verbo. Gesù non c'è ancora, perché Gesù viene al versetto 14. Gesù arriva al versetto 14. Qua siamo al tempo di Giovanni, ma Giovanni è prima del Verbo. E non è ancora il Giovanni che annuncia, ma è solo il Giovanni che è nato ed è nato per dare testimonianza. Sappiamo che Giovanni è nato un po' prima di Gesù Cristo ed è stato concepito prima di Gesù Cristo. Almeno 6 mesi, va bene? Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Di chi? Per mezzo di? Di chi? Di Gesù? No, della parola. Eppure il mondo non lo riconobbe. Non riconobbe chi? Gesù? No, la parola. Venne fra la sua gente, ma i suoi non lo hanno accolto. Ma chi è che non hanno accolto? La parola non hanno accolto, non Gesù. Questo è un passaggio importante, perché se io non ho capito che qua si sta parlando della parola, comincio a pensare ai farisei che non hanno accolto Gesù, e quindi faccio il salto in avanti. Invece siamo ancora al tempo di Israele, che non accoglieva la parola di Dio e uccideva i suoi profeti. Non è il tempo di Gesù che non ha accolto la parola, altrimenti il versetto 14 non significa niente, viene messo a caso, ma non significa niente. A quanti però lo hanno accolto, la parola, bravo, bravo. A quanti però hanno accolto la parola, la parola ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali, nel nome della parola, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. A chi ci riferiamo? Ai profeti, i quali divenivano figli per accoglienza. Accogliendo la parola per fede diventavano figli. E ci troviamo, perché prima dell'incarnazione l'affiliazione era possibile solo per fede, per cui troveremo l'affermazione: Abramo fu giustificato per fede. Ma è normale che Abramo fu giustificato per fede. Non c'era l'incarnazione, perché cosa si poteva ottenere la giustificazione? Quando Adamo era nel giardino c'era la fede? No. L'idea primordiale, è chiaro che sto parlando di Adamo in maniera esemplare, però l'idea primordiale è che l'uomo e Dio fossero uniti completamente, per cui non c'erano né fede né speranza, perché non c'era niente da credere e niente da aspettare, c'era tutto ciò che occorreva. Decade, la fede e la speranza cominciano con il peccato. Perché separato da Dio, per fede, ogni tanto mi riunisco a Lui attraverso dei patti e delle alleanze. Perciò è normale che Abramo fu giustificato per fede. Noi no. Abramo sì, ma noi no. Perché noi veniamo dopo il versetto 14. E nel versetto 14 viene abbracciato pure Abramo che veniva prima, ma dal versetto 14 in poi. Coloro che venivano prima dell'incarnazione diventavano figli perché accoglievano la parola. Ma il versetto 14 cambia. Se non leggiamo così, guardate, non si capisce il passaggio dal versetto 13 al 14, perché com'è possibile? Il versetto 13 dice non da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio furono generati. Poi al versetto 14 mi dice che il Verbo si è fatto carne. È una contraddizione in termini che non ha senso. E invece c'è una storia che comincia con la creazione, e quindi c'entra il Verbo, perché il Verbo c'era nella creazione, e poi si conclude e arriva a compimento nel versetto 14. Dica, Paolo.
Come traduci quella parola?
Sì, dai sangui, ma il problema è che aimata, il plurale, corrisponde all'ebraico damim, che regolarmente è usato al plurale. Quindi questo è un semitismo. Perché in ebraico la parola sangue ricorre solo al plurale. E quindi per influenza dell'ebraico il greco usa sangui al plurale. Ma non è un uso particolare, è un uso semitico. È infatti semplicemente un semitismo. E questo è il problema anche per il genere, perché il genere poi non corrisponde in ebraico e in greco, e quindi pure qua ci sono problemi. Perché alcune parole...
È corretto allora legami di sangue?
Secondo me da sangue è più semplice, perché il problema è che in ebraico non è che esista un altro modo di esprimersi. E quello è il problema. Se in ebraico io avessi la possibilità di dire sangue o sangui, allora direi questo sangue è un po' particolare. Ma poiché in ebraico si dice sangui e non si dice sangue, è come il latino aquae aquarum, che significa terme, cioè sono i plurali a tantum. Poi non è che quando vai a tradurre in italiano traduci le acque, perché la professoressa in primo e in quarto ginnasio ti mette due. Che dici no, questo è un plurale tantum, quindi lo devi tradurre come plurale tantum, ma lo devi tradurre al singolare. Non è che traduco Siracuse, Siracusarum, le Siracuse. Traduco Siracusa, perché sennò la professoressa mi mette due. Poi mi spiega che poiché Siracusa era divisa in due parti, allora si diceva le Siracusa e si usava un plurale. Ma e questi sono i passaggi da una lingua all'altra, no? Creano qualche problema. A volte anche delle forzature interpretative. No, non è ignoranza, è semplicemente il passaggio, il problema dell'uso del greco per interpretare il greco, quello è il problema del Nuovo Testamento. E quindi c'è due minuti. Guardate la novità, e il Verbo si fece carne. Notate carne sopra e carne sotto, carne al versetto 13, carne al versetto 14. Notate carne e carne. C'era una carne dalla quale fummo generati e morimmo. Ed era la carne di coloro che potevano ottenere grazia e potevano essere salvati solo per accoglienza della parola. Quella era la loro carne, votata alla morte, votata al peccato, votata alla perdizione, al terreno e non alla risurrezione, votata alla polvere. Ma poi il Verbo si fece carne, la membra si fece carne. E venne e prese la sua tenda, si attendò, è la parola greca, prese la tenda non in mezzo a noi, ma dentro di noi, in noi, enemin, prese la tenda in noi. Allora qua c'è un cambiamento radicale. Immaginate immaginate una comunità di origine ebraica che sente dire che la membra con la quale fu creato l'universo intero, quella parola increata con la quale tutto il mondo fu creato, quel sia che fece la luce, che fece il giorno e la notte, che fece il sole e le stelle, quel sia si era fatto carne. Ma questo è uno scandalo. E infatti Giovanni è il più blasfemo dei quattro evangelisti. È un bestemmiatore seriale. Perché Giovanni dice delle bestemmie che non hanno fine. Voi dite, mamma mia, come blasfemo San Giovanni? In un contesto ebraico è il più blasfemo degli evangelisti. Perché poi arriveremo al paradosso quando Gesù verrà arrestato nel giardino e chiedono, sei tu Gesù il Nazareno? Io sono. E loro si prostrarono con la faccia a terra. Perché Gesù utilizza con grande disinvoltura il nome divino. Io sono, loro si prostrano. Gesù, quella membra, quel sia che creò il mondo, se lo attribuisce e lo utilizza con disinvoltura. Però noi non giudichiamo con gli occhi di una comunità ebraica, quindi la nostra sensibilità non è più addentro a queste cose. Sì, il verbo si è fatto carne. È una storia per i bambini. E invece no, c'è una svolta epocale. Tutto ciò che prima era Dio è diventato uomo. Tutto ciò che prima era Dio e che era associato solo al mistero di Dio è entrato completamente nel mistero dell'uomo. Ma in che termini? La parola carne, sarx, toglie fuga ogni dubbio che la letteratura precedente aveva introdotto, perché Dio non si è fatto uomo ma si è fatto carne. C'è differenza? E qual è la differenza tra il dire si è fatto uomo e si è fatto carne? Ci siamo quasi? C'è una differenza enorme e questo sarà un problema che poi porterà ad altre scissioni. Per cui Giovanni dovrà scrivere 3 lettere per correggere un errore che si era insinuato nelle comunità delle origini. Perché non è tutto facile, noi vediamo Vangelo, non era tutto facile all'inizio delle comunità, perché ogni parola doveva essere pesata, perché poi qualcuno la prendeva e partoriva i mostri. Uno dei mostri che fu generato da quella parola che Dio si era fatto uomo fu che le donne non si salvano. Non che le donne non possono salvarsi, questo lo diranno pure i cattolici un po' più avanti. Le donne non si salvano radicalmente. Questa è la teologia gnostica, no? Che poi Giovanni dovrà correggere in 3 lettere per dire sempre carne, dovrà dire carne. Perché se io dico si è fatto uomo, l'associazione al sesso e alla mascolinità del Cristo. E se Cristo è uomo maschio, le donne si salvano. Le donne si salvano. Per Maria in parte, ma non è una questione. Le donne si salvano per l'uomo. E quindi la teologia paolina conserva questa posizione. L'uomo è il capo e la donna si salva perché l'uomo si è salvato. Se si salva il marito e salva tutta la famiglia. Mamma mia, queste cose sono raccapriccianti, ma sono vere, nel senso che sono veramente esistite queste. No, il sacerdozio solo agli uomini faceva parte di una valutazione delle donne che poi noi abbiamo tolto, ma questa domanda la vediamo dopo. Sacerdozio agli uomini è un'altra cosa, perché alle origini della Chiesa non si poteva celebrare la messa se da un lato non c'era un uomo e dall'altro lato non c'era una donna. Poi abbiamo detto che la donna non era necessaria dall'altro lato e abbiamo pensato solo al sacerdozio maschile. Le donne non sono mai state sacerdoti perché le donne rappresentavano la Chiesa nella celebrazione, quindi non si poteva celebrare la messa se dall'altro lato non c'era una donna. Il sacerdote rappresentava il Cristo sposo e le donne rappresentavano la Chiesa sposa. Poi abbiamo detto che il ruolo delle donne nella liturgia era inutile e ce ne siamo convinti. Questo è il problema. Non dare il sacerdozio alle donne, ma capire che cosa le donne, che valori avevano le donne nella comunità alle origini. Non si poteva celebrare liturgia se non c'era almeno una donna a rappresentare l'ecclesialità, per cui addirittura bisognava chiedere una dispensa per poter celebrare senza donne. la dispensa che fu concessa al Monte Athos, dove le donne non furono ammesse, perché non era possibile. Poi noi chiaramente che cosa abbiamo fatto? No, le donne non possono essere ordinate sacerdoti. Non siete mai state ordinate sacerdoti. Quindi non è che è una cosa che è stata introdotta storicamente. Il problema era che cosa è, qual è il valore della donna nella celebrazione liturgica. Il sacerdote celebra in persona Cristi, la donna celebra in persona Ecclesie. Poiché Cristo è sposo e la donna è sposa, sono carne della stessa carne e nella liturgia non ci sono differenze di dignità. Poi, purtroppo, le questioni culturali ci hanno fatto portare questo, ci hanno fatto dimenticare questo aspetto e ce l'hanno fatto trasformare in una questione di autorità. Ma queste sono due cose completamente diverse. Non c'è bisogno di ordinare, questo già l'abbiamo detto, una donna prete per farle alzare una mano in un concilio. Queste non sono due cose distinte e separate. Non c'è bisogno di ordinare una donna cardinale per andare a un concilio e dire io non sono d'accordo con questa posizione, perché abbiamo confuso il ministero sacerdotale con la conciliarità. Ma nei concili non c'erano solo vescovi, ci stavano pure i laici. Quindi non è che io devo essere ordinato prete se voglio dire a un concilio, teologicamente parlando, che questa posizione non la condivido. Oppure voglio dire alla Chiesa votando, avendo diritto al voto, che un determinato provvedimento è sbagliato. Non c'è bisogno del fatto di essere ordinati o non ordinati, perché allora a quel punto le donne vengono ordinate preti, però poi le coppie non possono votare. Manco questo va bene. Cioè entriamo in un... Questo è un altro discorso. Il fatto che la Chiesa possa essere organizzata su un presupposto per cui l'idea della conciliarità abbracci tutti non deve passare per l'ordinazione delle donne, deve passare per una revisione di dignità. Ma questo è un altro discorso. Perché io, per esempio, non voglio essere ordinato prete e allo stesso non voglio diventare prete, allo stesso tempo però nella vita della Chiesa ciascuno di noi come laico potrebbe partecipare attivamente a quello che è quelle che sono le decisioni della Chiesa. Queste sono due cose diverse. Da questo punto di vista sì, perché sulla questione della ministerialità anche le donne sono sacerdoti nella celebrazione, no? Questo lo diciamo dai tempi di Ippolito Romano. Ma concludo questa parte. Il Verbo non si è fatto uomo ma si è fatto carne. Cambia radicalmente la visione. Perché nel racconto lucano, nel racconto di Matteo, noi assistiamo alla ominizzazione del Verbo. Il Verbo si è ominizzato, utilizzando la parola ominizzare proprio nel senso di farsi uomo, si è antropizzato, nel senso di farsi, o meglio, andrizzato, si è fatto maschio. Mentre invece nel Vangelo di Giovanni subentra la categoria dell'incarnazione, che noi come cristiani porteremo avanti sempre. Qui il problema sul pregiudizio rispetto alla teologia anche più antica. Anche Atanasio, quando parla di incarnazione, non usa la parola antropizzazione, ma usa la parola incarnazione. Quindi, anche se questa teologia culturalmente non va bene, perché questa teologia culturalmente in quel tempo è sbagliata, perché il primato dell'uomo sarebbe stato la norma da conservare anche teologicamente, la teologia non è d'accordo con questa posizione culturale e difatti la contraddice amabilmente. Anche se la donna non aveva diritto di parola ai concili, anche se la donna non aveva detto niente, anche se la donna eccetera eccetera era fuori da ogni ragionamento teologico, i padri non portano avanti il principio della mascolinità in senso assoluto, ma dell'incarnazione. Il Verbo si è fatto carne, poiché la carne è carne di uomo e carne di donna, ogni carne è stata redenta nella carne del Verbo. La novità dell'uso di sarx, di carne, rispetto a quello che avevano detto coloro che venivano prima. Per cui che cosa dovrà ripetere per tre volte in tre lettere Giovanni? Chi non crede che Gesù Cristo è venuto nella carne? Chi non crede che Gesù Cristo è venuto nella carne non si salva. Dice, mamma mia, che severità, non si salva, si salvano tutti, si devono salvare tutti, che parole culturalmente... Ma quello Giovanni ha detto la cosa più vera del mondo. Se tu non credi che Cristo è venuto nella carne, che senso ha la salvezza? Non ha senso. Perché tu ti salvi come si salvava Abramo, per fede. Quindi questo che cosa significa? Che se credi ti salvi, se non credi non ti salvi. Allora quindi la fede diventa il discrimen per poter capire se mi salvo o non mi salvo. E invece Giovanni insiste sulla categoria dell'agape, dell'amore, no? Che per Giovanni diventa la categoria dominante. Non ci si salva per fede, ma ci si salva per amore. La giustificazione per fede era valida per Abramo, ma poi anche l'apostolo Paolo nell'inno alla carità dovrà dire, capitolare, dicendo: tre cose ci sono, ma al di sopra di tutte c'è l'amore. Ci sono la fede, la speranza e la carità, l'amore, ma al di sopra di tutte vi è l'amore. Mi piace molto la parola latina carità, perché quando si trattò di tradurre la parola agape, e Girolamo, ma già prima di lui, prima di Girolamo, i padri dovevano tradurre in latino la parola amore, che cosa fanno? Che operazione veramente di altissima teologia. A noi carità non ci piace, non ci piace più amore, perché più, ma carità nel senso latino è meravigliosa. Perché? Perché Girolamo prende la parola caris, che significa grazia, e con la parola caris, che significa in greco grazia, ci traduce la parola amore, agape, facendo intendere teologicamente che ormai la grazia e l'amore sono un'unica realtà in Cristo, non sono due realtà diverse. Quindi il carità che viene utilizzato da Paolo, il carità che viene utilizzato nella traduzione di Paolo in latino, il carità che noi utilizziamo in latino, fare la carità, la parola carità che non ci piace perché sa troppo di ambiente ecclesiastico, ma non era così in origine, perché veramente carità è una parola nuova, perché loro prendono la parola grazia greca e con la parola grazia ci traducono la parola amore, per dire che per Cristo venne grazia su grazia, da Cristo venne amore su amore, e per i cristiani non c'è più distinzione tra le due categorie. Che cosa significa che Dio ci ha dato la grazia? Che ci ha amati. La grazia di Dio, che cos'è? L'amore di Dio. E che cos'è l'amore? Dare la vita. Cioè le categorie si fondono in un'unica realtà. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza, ecco che siamo dopo l'incarnazione del Verbo, quindi qua Giovanni comincia a parlare. Prima Giovanni non parlava perché siamo nella fase prima dell'incarnazione. E grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me. Sulla questione della preesistenza del Verbo non ci sono dubbi nel prologo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Guardate la differenza tra il versetto 16 e il versetto 12. Prima dell'incarnazione, dopo l'incarnazione. Il pronome che precede l'incarnazione è osoi, quanti, a quanti hanno accolto la sua parola, ha dato il potere. Il pronome post-incarnazione è emeis pantes, noi tutti. Non noi, perché noi potrebbe essere un generico attributo comunitario, siamo noi. Pantes siamo noi, ma siamo noi tutti. Abbiamo ricevuto carin anticaritos, grazia super grazia. Quella parola grazia contro grazia, adesso lo vediamo dopo quando ci rivediamo, che cosa significa grazia su grazia, perché è un concetto molto 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 profondo, perché se dal Verbo venne a noi la grazia, dal Verbo incarnato a noi è venuta grazia contro grazia, e vediamo in che senso, che non è più la grazia di prima, è un'altra grazia, è la grazia vera che è venuta nel mondo, grazia. È la grazia vera che è venuta nel mondo. Vabbè.